Focus. Intervento di Vincenzo Viti. Seconda parte. Questione settentrionale. Lega Mezzogiorno. Un giorno occorrerà pure scrivere un saggio sulla legologia, la scienza che ha indagato, decrittato e infine spiegato, per quel che è spiegabile, la Lega di Bossi, sottraendo la materia agli esercizi esorcistici, agli anatemi, soprattutto espungendone le pulsioni emotive. Un vasto fronte di lettori del fenomeno ha ormai da tempo definito la materia del contendere. Fu Edmondo Berselli a sottolineare che il progetto secessionista non potesse costituire la soluzione, immaginando una regione convenzionale, la Padania, che è il caleidoscopio di realtà assai diverse fra loro e producendo un pasticcio che mescola in un unico calderone plausibili istanze autonomiste e modernizzanti, con pulsioni etniche, folcloristiche e razziste. In una intervista Massimo Cacciari ribadì come nell'evoluzione della Lega vi fosse una linea molto coerente, un'appartenenza ideologica militante forte, con caratteri demagogico-plebiscitari di fondo, strutturanti. Secondo Cacciari e secondo noi, una serie di fatti e manifestazioni leghiste erano molto coerenti fra loro e tali da configurare una grossa forza politica di massa, avente un carattere dal punto di vista politologico eversivo, cioè anti-istituzionale. Non si trattava per Cacciari solo della minaccia di secessione, ma dell'atteggiamento extraparlamentare della Lega e sollecitava una seria riflessione in tempi medio-lunghi, al fine di evitare l'irrompere di una marea protestataria ormai sempre più qualunquista e lepenista dal punto di vista ideologico. Servivano piuttosto risposte politiche e culturali. Considerazioni serie che erano necessario porsi di fronte a comportamenti della stampa, della politica e dell'opinione pubblica sovente ambigui, per un verso inutilmente drammatizzanti, per un altro soavemente banalizzanti. La verità è che, se il leghismo non fosse stato un problema reale, la rivelazione cioè dell'insoddisfazione profonda dell'area più forte e più ricca del paese, il punto di coagulo di domande laiche e religiose, non solo più libertà e più autonomia, ma anche più senso, più significato, anche sotto forma di simbolismi arcaici e panteistici. A cosa sarebbe valso scriverne e parlarne oscillando fra due opposte filosofie? Quella di chi si preoccupava di demonizzare il fenomeno, attestandosi sul discrimine invalicabile della legalità, e quella dei minimalisti, che preferivano glissare, per esempio, derubricando le elezioni padane a sondaggi d'opinione. Ricordo che Eugenio Scalfari e Angelo Panebianco si aggiunsero alla lista, ristretta ma qualificata, di legologi che per la conoscenza della natura carsica del fenomeno suggerivano di non ricorrere ad azioni di forza di fronte alle provocazioni, ma di porsi semmai il problema del che fare. Panebianco, più recentemente, dopo aver ricordato il tratto carismatico della Lega, si era posto il problema di come svuotare l'acqua nella quale essa nuota e da cui trae nutrimento. Per cui, sfrondata la cipolla leghista del nocciolo duro, che è irreformabile e soggetto alle alterne visioni del demiurgo, sarebbe stato necessario lavorare su quegli strati esterni rispetto al bulbo, che votavano Lega per fluttuanti e ordinarie ragioni e che solo una sapiente politica avrebbe potuto diversamente orientare. Un esempio di sapiente politica per Panebianco avrebbe dovuto consistere nel far sì che il problema meridionale cessasse di costituire il pretesto indelebile per la reazione del Nord. Naturalmente egli non rimuoveva il problema del Sud, ma postulava una diversa politica che smantellasse il castello di rigidità, assistenzialismi, protezionismi sindacali, burocratismi, aprendo così la strada all'ingresso della società meridionale, nel mare aperto dell'economia globale e del mercato non regolato. Pane Bianco enunciava questa prospettiva e la considerava concretamente ineluttabile, pur soppesando le tante inerzie e congiure degli interessi organizzati e temendone assai gli effetti, rilevando con ciò l'interna fragilità di tante analisi costruite lucidamente e tuttavia prigioniere di un insuperabile pessimismo dell'intelligenza. Esse infatti si sono fermate spesso di fronte al mistero che avrebbero dovuto indagare. Se il Mezzogiorno avesse in sé le risorse, non solo per negarsi come pretesto per una chiusura egoistica e difensiva del Nord, quanto per proporsi come portatore di un'idea generale dello sviluppo, tale da connotarsi un intero ciclo e portandogli in dote quel valore aggiunto che definiremmo la dimensione euromediterranea. Ecco perché il rapporto con Bossi non avrebbe dovuto essere vissuto dalle forze politiche nazionali come un capitolo della immutabile saga del potere, ma come un tema sul quale misurare la coerenza globale, la trasparenza, la qualità morale e politica di quanti si candidavano a guidare il paese e la loro capacità di metabolizzarne gli umori profondi e di trasformarli in valori positivi e in simboli suggestivi, in grado di orientare la grande transizione. Questa premessa consente di approfondire l'evoluzione degli atteggiamenti dell'intelligenza nazionale, cogliendone le tardive autocritiche e i rossori fuori stagione, anche per delineare una mappa delle responsabilità verso l'attuale frantumazione del paese, la sua involuzione civile, il suo rinchiudersi dentro orizzonti gretti e subalterni. Il dibattito in Italia su questi non inutili argomenti proseguì. Fra gli altri, Ernesto Galli della Loggia si assunse il compito in grado di scavare nei sentimenti e nelle viscere, cioè nel grumo di istinti e pregiudizi del paese reale, assolvendo al compito psicoanalitico di svelarne la malattia morale. Scriveva della Loggia che in Italia la crisi del sentimento nazionale aveva rivelato il ruolo sempre più marcato di quel menù peuple di agricoltori, piccoli industriali, commercianti e piccoli professionisti, sordi ad ogni obbligazione politica e morale, e luogo di coltura di un sovversionismo coltivato dalla percezione che vede nello Stato un nemico che incide sugli interessi personali e dal quale è necessario liberarsi. Galli della Loggia descriveva così la base sociale di quel sovversionismo che alimentava le fortune della Lega e che si vincolava al binomio sovranità-territorio come rivendicazione primaria e come topos esistenziale. Il problema stava nella debolezza della classe politica, nella sua povertà intellettuale e morale, e nell'illusione che essa coltivava che il leghismo potesse essere catturato inseguendo Bossi e spingendo l'acceleratore su un federalismo verbale e giacobino. Non abbiamo difficoltà oggi a riconoscere che Galli della Loggia disponeva di molte frecce al suo arco, soprattutto quando individuava le ragioni della crisi politica del paese nella sua rottura etico-civile e nella sua incapacità di ricostruire un'identità e un percorso unitari. D'altra parte non c'era e non c'è una strada diversa da quella che si sforzi di offrire alla società civile gli strumenti per autogovernarsi e quindi per attingere quei livelli di libertà e di consapevolezza che sono l'antidoto contro progetti più o meno rozzi di sovversione e di rottura. Inseguire Bossi era certamente sbagliato. Tuttavia, sterilizzarne la predicazione, costruendo un itinerario federalista che impegnasse la parte migliore e più esigente della società italiana, al sud come al nord, a misurarsi con il problema del governo delle risorse e con le sfide del mercato globale, non meno che con i doveri di una solidarietà fra ceti, territori, generazioni, crediamo fosse la cosa più giusta da fare rapidamente, soprattutto rendendo percepibile il profilo di un progetto per l'Italia che realizzasse l'obiettivo di una unità più ricca e più consapevole, proprio perché vissuta come un itinerario civile e come un compimento. Proprio dentro questo quadro il Mezzogiorno avrebbe dovuto dare un chiaro segnale di interesse e una prova di idoneità a partecipare alla definizione di un progetto unitario, sottraendosi al ruolo di sponda per le più rozze speculazioni etniche ed economicistiche, ed impostando in termini moderni il tema della sua emancipazione da storiche dipendenze. Il silenzio del Sud di fronte alla rivoluzione autonomista e federalista avrebbe potuto essere interpretato tanto come una manifestazione di impotenza culturale e come riflesso dell'incapacità della classe dirigente meridionale di darsi, come invece seppe fare il meridionalismo dei classici e dei moderni, una concezione generale dello Stato e dell'economia, quanto come l'esito di un costume politico e morale persuaso che le rendite di posizione ed il calcolo di attesa producano molto più di una coraggiosa e rischiosa assunzione di responsabilità. In tutti e due i casi avrebbe ragione Aldo Schiavone, quando sottolinea come il radicamento di un'esperienza federale non è affare che attiene solo alla forma dello Stato, ma alla forma della società civile. Concordiamo meno sul giudizio che quest'ultimo manifesta sugli effetti che la cosiddetta impronta cattolica, localismo estremo, universalismo senza confini, avrebbe prodotto nel Veneto e altrove, rendendo fragili le basi materiali e morali di una società sempre più fluttuante, sospesa fra cieli sconfinati e minuscole patrie, e quindi preda di un'anomalia che sarebbe stata il luogo di coltura del leghismo delle origini. La stessa presa di posizione assunta a suo tempo dalla Confederazione Episcopale Italiana sulla necessità di orientare gli esiti della crisi italiana verso il modello del federalismo solidale, espressione coniata dalla Chiesa Ambrosiana in un suo documento, e in funzione del principio sturziano della sussidiarietà, fece molto discutere e fu giudicata, per un verso, il segno del grande fiuto strategico della Chiesa italiana di fronte ai primi vistosi effetti di un sotterraneo movimento tellurico, per un altro come la riprova di un neotemporalismo ecclesiastico mai sopito, mediante il quale la Chiesa veneta tentava di riprendere nelle mani quel che in laguna il potere secolare le aveva sottratto. La verità è che la spinta a rafforzare la capacità e la libertà di autodeterminazione delle comunità locali del Nord-Est era iscritta nelle cose, apparteneva ai geni di un'area civile del paese che era andata nel corso degli anni emancipandosi dalla dipendenza e dalla miseria, e che intendeva vivere le sue relazioni interregionali e infrastatuali in piena libertà, reclamando un potere pubblico che si ponesse come autentica infrastruttura servente. Ogni ritardo sulla strada di questa presa d'atto, ancorché suggerita da rispettabili motivazioni tattiche, quali quella di non premiare il secessionismo, non avrebbe fatto altro che rendere ingovernabile la situazione, spingendola al punto di rottura. Sarebbe utile riprendere dalla riflessione della CEI il nocciolo metodologico e filosofico che consiste, a mio avviso, nella proposizione che circola in tutta la riflessione della Chiesa italiana. Ripensare l'intero rapporto tra Stato e società, superando concettualmente lo statalismo e promuovendo le libere energie civili, in passato spesso mortificate sotto il peso delle burocrazie pubbliche e delle mediazioni parassitarie, in funzione di un progetto primario di emancipazione e di responsabilità civile e di costruzione di un nuovo spirito pubblico. Solo una concezione fondata sulla libertà e sulla responsabilità e vissuta attraverso le reti della solidarietà avrebbe potuto rappresentare la risposta non solo al tema di un federalismo a misura d'uomo, ma anche a quello di un diverso sistema di sicurezza sociale che, come Giuseppe De Rita ha ricordato, non ignorasse le virtù di quello che per 50 anni aveva funzionato in Italia, costruendo le condizioni di unità e solidarietà che avevano reso possibile lo sviluppo del paese. Diverso sistema di sicurezza significava costruire un realistico rapporto fra spesa sociale e PIL, non inferiore a quello che gli altri paesi della CE intrattenevano al loro interno, e con la gerarchia dei contenuti che caratterizzava la spesa sociale in Italia, nella quale dovevano poter trovare posto priorità drammatiche quali le vere povertà, la disoccupazione, l'handicap, la tutela di particolari fasce sociali, in cambio di una concezione della previdenza che evolvesse gradualmente verso moduli misti, con un intreccio inversamente progressivo di risorse pubbliche e di contribuzioni volontarie. Operazioni che, pur scontando un ridimensionamento delle aspettative pro capite, sapesse aprire la strada a percorsi di vita più liberi e a progetti più autonomi in una società più giusta. Sono queste le ragioni per le quali la battaglia per la legalità, per una società dei diritti e dei doveri, per la costruzione di un tessuto morale e materiale meno attaccabile dal tarlo della corruzione, erano e sono tuttora il presupposto per una società forte e ricca di valori civili e pretendono la cooperazione di una salda coscienza cristiana. Massimo Cacciari aveva rilevato quanto forti e decisive fossero le responsabilità della cultura verso la deriva leghista, chiedendosi quanto fossero sinceri quegli intellettuali, quei sacerdoti del migliore dei mondi possibili, quando si interrogavano inquieti sulle loro diserzioni, sui loro fallimenti, sui loro esercizi di micronichilismo spettacolare e sulle singolari alleanze fra i più stagionati notabili e i più graccianti operatori del nulla, che sono stati talvolta l'abito mediatico della recita pubblica. Su questo tema una riflessione forte e raffinata, ricca di echi autocritici e di autentica sofferenza morale, era venuta anche da Giulio Ferroni. Per Ferroni il leghismo era un miscuglio perverso di egoismi etnici, sovversionismi beceri, attaccamento cieco al proprio habitat, anarchismo distruttivo, e si alimentava al nichilismo di una piccola borghesia intellettuale orientata al disprezzo per i valori comuni e universali, considerati autoritari e repressivi, e al culto delle autonomie, particolarità, specificità, trasgressione e pluralità, godendo entusiasticamente di fronte a tutto ciò che si presentava come anticulturale. Stesso animus circondava nella condiscendenza e nella sufficienza con cui si minimizzavano le manifestazioni leghiste, definendole folcloristiche o grottesche. Una delle colpe gravi di questa classe intellettuale di piccoli mandarini, delusi e innamorati dei propri tic, era aver lasciato andare alla deriva la scuola, aver smantellato la sua funzione civile, aver impoverito, marginalizzato e svuotato i saperi. Ferroni concludeva solennemente come proprio perché gesti e atti che apparivano irrazionali e assurdi non andavano pericolosamente sottovalutati, fosse ora che la cultura italiana prendesse la parola e desse il suo contributo per allontanare il pericolo, anche solo larvale, di nuovi terrorismi, di nuovi microfascismi, di nuove Bosnie. Dubitiamo che fosse realistico allora chiedere alla cultura italiana di prendere la parola, ammesso che si potesse parlare di cultura italiana come di un soggetto istituzionale, cui chiedere certezza nei comportamenti e nella pedagogia civile, antico retaggio di quanti concepiscono la cultura come messaggio militante. Mentre più giusto sarebbe stato chiedere agli intellettuali italiani di prendere coscienza delle ragioni di una mutazione antropologica che non era estranea alle forme con le quali si erano espresse le mode dominanti e ai valori di riferimento che le avevano incarnate. Non saprei dire se vi siano oggi le condizioni che Giulio Ferroni immaginava dovessero porsi per la fertilizzazione del sentire comune, della coscienza civile, dell'umore profondo del paese. Viviamo una transizione senza direzione, un passare per viottoli, privi di bussole, perché prigionieri di un illimitato presente che ha rimosso il passato e abrogato il futuro, dominato da uno storicismo dell'immanenza che ripete il verso all'infinito. La progressiva estenuazione delle energie civili e morali tende a sterilizzare ogni tentativo di reazione. La reazione reagisce ad uno stato di impotenza, opera nella sfera della biologia. È un riflesso minore nella scala dei comportamenti emotivi rispetto alla rivolta, ma non bisogna ricorrere a Camus per comprendere che la rivolta, oltre il mito letterario, si alimenta ad un forte sommovimento morale, alla percezione grave di una ferita da rimarginare. Quando, a proposito del tema antico e contemporaneo dell'arretratezza meridionale, un partito politico importante ha evocato l'urgenza di una rivolta mite che segnasse un discrimine fra costumi politici ed etiche pubbliche e private più elevate, ha sottolineato che la mitezza è una categoria morale e civile che viene da una saggezza storica e antropologica che da tempo non viene frequentata. Bobbio l'ha tradotta nella più desiderabile dei modelli di sostenibilità democratica in un tempo di ardue contraddizioni fra orientamenti culturali e ideologici, destra e sinistra, che cercavano nuove fondazioni e definizioni. Proprio l'urgenza di una considerazione mite e riflessiva dei doveri di una classe dirigente che voglia dal mezzogiorno porsi all'altezza dei problemi del paese impone che torni di attualità la rilettura della lezione dei classici del meridionalismo, l'abbiamo già scritto, che sapessero collegare mezzogiorno e Stato, uscire dal ghetto del localismo rivendicativo, una sorta di proto-leghismo della lamentazione, per salire ai piani alti della riflessione su una statualità che fosse garante dell'unità di destino del Paese. Impegno, o se vogliamo esercizio di autocoscienza, che possono costruire quel consapevole protagonismo soggettivo e unitario della coscienza civile del mezzogiorno, intriso di valori solidaristici ed etici, di ottimismo della volontà e magari di quel calvinismo e di quegli umori weberiani che sappiano rompere la trama di pessimismo antropologico e di nichilismo tragico che connotano, come abbiamo prima rilevato, una società seduta sull'antico crinale della diffidenza e della passività. Non so se Giulio Ferroni, evocando una missione della cultura, pensasse ad una pedagogia civile, ad una elaborazione del lutto. L'assenza è una delle forme del lutto, che cancellasse la modellistica del ribellismo e del ripiegamento. Insomma, una nuova letteratura che sollevasse la politica dal piano della provvisorietà e dell'emergenza e la collocasse sul terreno dei fini e delle speranze. Tuttavia, il grande compito che si profila in campo delle nuove generazioni è in ogni caso la costruzione di una cultura civile che abbia la grandezza di quella cultura che costruì il meridionalismo dei moderni, ma anche la generosità, il rigore, l'attitudine al rischio e la densità morale per una missione impossibile.